continuiamo guardando il secondo passo. Il primo era questo: vi radunerò da ogni terra. Adesso al versetto 25 Ezechiele dice: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre iniquità e da tutti i vostri idoli. E poi sotto, al versetto 31, esorta ancora, o dice, afferma: vi ricorderete della vostra cattiva condotta. Quindi è come dire: anche se io vi ripurificherò, voi non perdete la memoria di quel che siete stati, perché potete diventarlo ancora, che ce l'avete già dentro come un'eredità pesante dentro di voi, è facile che torni fuori. Quindi vi ricorderete della vostra cattiva condotta e delle vostre azioni che non erano buone, e proverete disgusto di voi stessi per le vostre iniquità e i vostri abomini. Quindi anche dopo che siamo stati purificati e risanati dal Signore, non dobbiamo mai dimenticare quel che siamo stati. Questo i santi padri la chiamano la compunzione del cuore. Anche se siamo, anche se ci sentiamo, anche se possiamo riconoscere di essere sulla buona strada, però non dimentichiamo mai quel che siamo stati, i peccati che abbiamo commesso, così da vivere sempre nell'umiltà e da confidare non nelle nostre forze, ma nella grazia, nell'assistenza, nella custodia di Dio. Vi ricorderete. Ecco, da questo vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati, da qui sono scaturite tutte le pratiche di ablluzione e di battesimi a cui si sottomettevano gli israeliti. Le abluzioni rituali, sia quelle parziali che quelle complete, come bagni nelle vasche, nelle piscine che abbondavano a Gerusalemme. Ricordate la piscina di Siloe, la piscina dei cinque portici di Bezzaità, e poi ce n'erano anche delle altre che servivano per le abluzioni, per le purificazioni, i battesimi di non solo degli abitanti di Gerusalemme, ma anche dei pellegrini che arrivavano a Gerusalemme una settimana prima di ogni festa, proprio per avere il tempo di purificarsi, e una, e due, e tre volte. Ecco, tutte queste purificazioni che erano poi accompagnate anche dalle offerte dei sacrifici, sacrifici di espiazione, sacrifici olocausti e offerte di vario tipo, comprese anche le offerte in denaro. Ecco, tutto questo erano profezie che si è compiuta. Anche questa è stata compiuta da Gesù. Quando Gesù ha detto tutto è compiuto, anche questa profezia: vi purificherò, vi aspergerò con acqua pura, sarete purificati. E Gesù allora ecco che si immerge non in una piscina a Gerusalemme, ma nel Giordano, sotto la mano di Giovanni. E lì vediamo Gesù che viene purificato. Non viene purificato lui, sappiamo, dai suoi peccati, perché non era senza peccato, era sempre unito al Padre, ma immergendosi lui e purificandosi, immerge con sé tutta l'umanità e la purifica nell'acqua del Giordano. E poi vediamo che quando incontrerà gli uomini, donerà con la sua parola il perdono. Lo dona al paralitico a Cafarnao, alla donna che gli lava i piedi col profumo, all'adultera sul piazzale del Tempio. È lui che compie questa purificazione. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. L'acqua pura in questo caso è lo sguardo e la parola di Gesù, la sua voce, lo spirito che esce da lui, dal suo cuore, per purificare, lavare le persone che gli stanno davanti. Anche ai discepoli Gesù dirà: voi siete puri a causa della parola che vi ho annunziato. Siete puri a causa della parola. La parola di Gesù è l'acqua che purifica, che asperge, che scende su di loro e li lava dalle iniquità. La parola, entrando nel cuore, purifica. La parola, entrando, naturalmente, quando viene accolta, quando viene amata, custodita, quando viene lasciata agire, quando viene accolta come un seme, e quindi le si dà il tempo di crescere e di maturare, allora quella parola purifica. Da che cosa purifica? Ezechiele diceva: vi purificherò da tutte le vostre iniquità e da tutti i vostri idoli. Da tutte le vostre iniquità, non da qualcuna sì e dalle altre no. Da tutti i vostri idoli, non solo da un idolo, ma tutti devono sparire, altrimenti ne rimanesse anche solo mezzo, quel cuore non è purificato, quella vita non è ancora completata. Da tutte le vostre iniquità. Cosa sono le iniquità? Le iniquità sono le azioni compiute in disobbedienza a Dio. Azioni malvagie compiute contro il prossimo. E tutte le azioni malvagie compiute contro il prossimo sono disobbedienza a Dio, perché Dio ha dato il comando di amare il prossimo, di essere attenti, di essere delicati con gli altri. Quindi le iniquità sono le azioni già compiute. E invece da tutti i vostri idoli, cosa sono gli idoli? Gli idoli sono quei desideri sostenuti da false prospettive, dalla menzogna, dall'egoismo, dalle passioni. Sono quei desideri che porterebbero a commettere iniquità. Quindi quando dice vi purificherò da tutte le vostre iniquità e dal male passato e da tutti i vostri idoli, da quello che potrebbe venire se i vostri desideri non vengono purificati. Se il desiderio, gli idoli, insomma non pensiamo a statuette, ma a quello che esse rappresentano, rappresentano quelle divinità che lasciano fare quello che l'uomo vuole, praticamente, che permettono all'uomo o, come dire, rendono sacro il vizio dell'uomo. Quelli sono gli idoli. Quindi quei desideri di far quel che si vuole, di accontentare i propri istinti, le proprie passioni, senza badare alla parola di Dio e senza badare alle necessità o alle sofferenze del prossimo, dei fratelli. Vi purificherò da tutte le vostre iniquità e da tutti i vostri idoli. La parola di Gesù, quindi, che entra nel cuore del discepolo, accolta volentieri, con gioia, accolta come un atto d'amore di Dio, quando ci rivolge la parola, è segno che ci ama. Ricordate il Salmo che dice: se tu non mi parli, io sono morto, sono come colui che scende nella fossa. Perché se tu non mi parli, la tua parola è vita, è la mia vita. Quindi il discepolo accoglie la parola di Gesù con amore, col desiderio, e la custodisce dentro di sé perché è la sua vita. La parola di Gesù fa luce sul male già commesso, sulle iniquità, e ci porta quindi a umiliarci, a chiedere perdono a Dio, a umiliarci, a chiedere perdono al fratello. La parola di Gesù è luce, ma è luce anche su quelle radici del male che sono ancora vive e presenti dentro di noi, gli idoli, su quelle radici che generano iniquità. La parola di Gesù fa luce anche su quelle. Quindi la parola di Gesù noi la cerchiamo come quell'acqua da cui venire aspersi per essere purificati. L'acqua passa all'esterno sul nostro corpo e lava solo la sporcizia. Invece la parola di Gesù è un'acqua che passa all'interno e lava i nostri pensieri, i nostri desideri, soprattutto i nostri desideri, in modo che rimangano in noi solo i desideri di Dio. Ecco, quando San Pietro, il giorno di Pentecoste, davanti a quella gente che si era radunata, chiamata o incuriosita dal rumore del vento impetuoso, dal rumore di quel che assomigliava al vento che si abbatte impetuoso, tutti questi uomini di Gerusalemme radunati, al sentire la parola di Pietro che parla, che pronuncia il nome di Gesù e che dice appunto la novità che è avvenuta, chiedono tutti quegli uomini: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Che cosa risponde Pietro? L'ha accolta questa domanda, questa provocazione, e risponde: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. E poi continua: salvatevi da questa generazione perversa. La folla si è già radunata, ha fatto il primo passo, quello che abbiamo visto nella profezia: vi radunerò da ogni terra. Eccoli radunati da quel rumore di vento impetuoso. Cosa devono fare? Convertitevi e ognuno si faccia battezzare. Convertitevi. Vedete che ci sono tutti e tre i passaggi. La folla si è radunata, adesso deve convertirsi e poi riceverà il dono dello Spirito Santo. La profezia di Ezechiele si realizza. Convertitevi, cosa vuol dire? Cambiate. E che cosa si può cambiare? Cosa si deve cambiare? Due realtà. Prima di tutto il comportamento. Vi purificherò dalle vostre iniquità. Bisogna cambiare il comportamento. Ma anche convertirsi vuol dire cambiare mentalità, cioè cambiare non solo il modo di ragionare, anche, ma soprattutto il modo di desiderare, in modo da allontanare gli idoli e ubbidire a Dio, da allontanare i nostri desideri che ci hanno guidati fino adesso e accogliere desideri nuovi, cambiare i desideri di Dio, quelli del Padre, per ubbidire a Lui, per compiere la Sua volontà, per essere dentro il Suo cuore. Convertitevi e ognuno si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo. Battezzare vuol dire fare il bagno, lavare. Ognuno si faccia lavare. Ecco che avviene quello che Ezechiele diceva: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. E qui Pietro dice: per il perdono dei vostri peccati. Per il perdono. L'acqua pura con cui quelli che si fanno battezzare vengono aspersi è il sangue dell'agnello, è quell'acqua che è uscita dal costato di Gesù, l'acqua pura. È proprio Gesù che parla di perdono già quando prende in mano il calice alla cena con i suoi apostoli. Quando prende in mano il calice dice: questo è il calice del mio sangue versato per la remissione dei peccati, dei vostri peccati. Allora Gesù parla di perdono, e parla di perdono anche quando è risorto, quando appare ai discepoli e dice: così sta scritto, il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati. Di questo voi siete testimoni. Io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Ecco, quello viene dopo che è avvenuto il perdono dei peccati, dopo che è avvenuta la purificazione. Questo perdono che va annunciato in tutto il mondo, come dice qui Gesù stesso agli apostoli, cominciando da Gerusalemme, a tutte le genti. Quindi ci sono ancora persone da radunare, fra tutte le genti. Qui Gesù prepara già i discepoli a uscire dai confini delle tribù di Israele per andare anche tra i pagani, a raccogliere anche lì figli di Dio che sono dispersi, per radunarli in modo che possano radunarli nella Chiesa, in modo che possano ricevere la purificazione dai loro peccati e in seguito il suo Santo Spirito. Quelli che sono radunati appunto vengono da questa purificazione preparati a ricevere lo Spirito su un terreno buono, senza sassi, senza spine. Potremmo dire anche che quei cuori, quelle persone che vengono aspersi e purificati diventano come recipienti vuoti, ma anche puliti per poter accogliere il tesoro prezioso, per poter accogliere il vino nuovo, o l'olio, o l'acqua, per poter accogliere il dono di Dio. La purificazione è necessaria, perché lo spirito che viene donato non si trovi subito ad essere mescolato con idoli o addirittura con iniquità. Talvolta purtroppo succede, e ce ne ricorda qualche esempio anche San Luca negli Atti degli Apostoli, quando Anania e Safira volevano essere buoni cristiani, anzi esemplari, come l'altro che era Barnaba, han venduto il campo per deporre ai piedi degli apostoli, ma il cuore non era purificato, c'era ancora l'idolo dentro di loro, e quindi si sono messi d'accordo di non dare proprio tutto, ma di tenersi qualcosa. Avrebbero potuto farlo tranquillamente, ma volevano apparire meglio di quello che erano, e quindi con quest'idolo si sono guadagnati la morte, non hanno liberato del tutto il cuore. Bastava che l'avessero detto: vendiamo il campo, vi diamo metà, e metà ce la teniamo per farci l'assicurazione sulla vita, o per farci la pensione, o per farci un gruzzolo in banca, in modo da nessuno avrebbe detto nulla. Invece hanno voluto, chissà, l'idolo della vanità e di una fede a metà, no? Di appoggiarsi anche sul denaro invece che solo su Dio, e quindi questo ha portato anche a seguire la menzogna. Insomma, quel cuore, quando è arrivata la parola dell'apostolo, è scoppiato, non era purificato, non era un recipiente pulito. Vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Ci fermiamo su queste parole. Possiamo aiutarci anche con il Salmo 50, 51 sulla Bibbia, il Miserere, il quale dice appunto: purificami con il soppo, sarò mondo, lavami, sarò più bianco della neve. Quello desideriamo, che il Signore faccia quello che ha profetizzato per bocca di Ezechiele: purificami, lavami. E poi aggiungiamo anche: crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, cambiami del tutto dal di dentro. Così il nostro cuore si prepara per accogliere il dono che Gesù vuol, che Dio vuol farci e ce lo fa attraverso di Gesù e che vedremo nel passaggio seguente, vedremo domani. Te l'ho dato Gesù Cristo.
O Spirito Santo, donaci di conservare l'unità con i vincoli di pace e con i vincoli d'amore. Un solo corpo, un solo spirito, una sola speranza alla quale siamo chiamati. O Spirito Santo, donaci di conservare l'unità con i vincoli di pace e con i vincoli d'amore.